Avevamo detto un quarto d'ora, però siccome era Age,
sì.
Vai. Ti rompo le scatole dopo 20-25 minuti. Lui ha recuperato. No, perché poi magari ci saranno delle domande, vorranno un po' intervenire.
Ma io cercherò di essere abbastanza di tempo, non è che parlo tanto, però magari è complessa, perché collocare l'agenda palestinese nel contesto internazionale e poi a livello del sviluppo del capitalismo oggi è una cosa poi complicata. Io cercherò di tenerne su alcuni elementi centrali, non li spiegherò tanto, però se c'è poi il dibattito possiamo approfondire. Intanto la vicenda della Palestina c'è molto a che fare col quadro internazionale in termini molto materiali. Io sono ormai dalla fuga degli Stati Uniti dall'Afghanistan, c'è una situazione per l'Occidente estremamente negativa, viene rimessa in discussione con l'Occidente, e Hamas giustamente ha fatto quello che doveva fare, non solo, ma ha fatto saltare la mistificazione sulla questione per due popoli due stati, Israele democratico, eccetera. Per cui diciamo è strettamente connessa la fase attuale in Palestina con quello che sta accadendo a livello internazionale. Questo accadeva pure nel periodo che ricordava lui, quando il movimento LOLP, il movimento di liberazione palestinese, era in sintonia con il movimento di liberazione di tutto il mondo. Africa, America Latina, Asia, cioè c'era un movimento generale per cui la Palestina è un po', diciamo, la cartina tornasole nei momenti di trasformazione e dei cambiamenti. Allora, io dico, intanto faccio una premessa, uso una categoria che è poco usata, che è quella moto di produzione capitalistica. Noi parliamo del capitalismo, dei capitalismi, perché poi ormai i capitalismi sono tanti, in realtà sono sempre stati tanti, non è la prima volta. Però diciamo, perché modo di produzione capitalistico? Perché questo concetto non è legato alla specificità del capitalismo americano, europeo, russo o qualcuno dice pure cinese, ma rappresenta il modo del capitalismo, il movimento, la tendenza allo sviluppo, la tendenza, cioè dentro un processo che cresce e che determina contesti politici, sociali, militari, economici, finanziari che di volta in volta si sviluppano, per cui noi dobbiamo in testa un processo, non dobbiamo avere il giudizio sul capitalismo americano, che è sicuramente, come dire, il nemico nostro, però è un capitalismo che si è affermato dopo 200 anni di colonialismo inglese, per esempio, non è la storia del capitalismo gli Stati Uniti, per cui io uso questa chiave di lettura perché poi ci colloca dentro una dinamica e la dinamica che permette di leggere il passato, però ti permette pure di capire le potenzialità e il futuro. E qui diciamo faccio, esprimo una tesi, che poi può essere sbagliata, tutte le tesi, però non la dico, che questo livello di sviluppo, questo modello, diciamo, il capitalismo, oggi trova limiti di crescita talmente grandi, che poi cercherò molto rapidamente pure di elencare, per cui entra inevitabilmente in crisi. Apre una fase, cioè, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, sono stati 20 anni di crescita, di sviluppo, tutti assieme, poi c'erano i cattivi in Iraq piuttosto che in Serbia, ma questi erano particolari. In realtà però c'era questa globalizzazione che ci faceva tutti quanti contenti, per cui non si era la fine della storia, non so se qualcuno se la ricorda, questa idiozia che è stata poi prodotta in modo scientifico dal Pentagono. E invece siamo arrivati a un punto tale in cui questo modello di sviluppo trova dei limiti strutturali e storici, strutturali e storici. E questo, diciamo, è una situazione, non è una situazione inedita. Non è una sensazione inedita perché per chi c'è una certa età si ricorda gli anni 80, la famosa storia delle guerre stellari, della finanziarizzazione dell'economia, del debito estero dei paesi latinoamericani, Cioè questa situazione di limite di crescita del modello di sviluppo del capitalismo, del modo di produzione capitalista che tende all'infinito, deve sempre fare più profitti sostanzialmente, come dire, a un certo punto ha trovato già dei limiti negli anni Ottanta. I limiti erano i paesi socialisti, sostanzialmente l'Unione Sovietica, il movimento operaio, che ci ha avuto un peso anche, diciamo, nei paesi imperialisti, no? Perché il 69 in Italia, ma sono i lotti degli Stati Uniti, in Europa più complessivamente, non entro nel merito ovviamente di queste cose qua. Questa cosa che è successa? Quella fase, diciamo, è stata superata grazie al crollo dell'Unione Sovietica, che ha aperto margini di crescita molto ampi, e alla politica del Partito Comunista Cinese e della Cina, che ha permesso, per motivi suoi storici, non entro nel merito perché secondo me è tutto un altro, diciamo, di ragionamento, che ha permesso lo sviluppo del modo di produzione capitalista, nel senso che c'è stata, per esempio, gli anni 80 sono stati anni in cui è stato un processo di finanziarizzazione. La prima crisi finanziaria è stata nell'88 alla Borsa di Tokyo, sempre negli anziani, se non vi ricordate, perché c'era una difficoltà a avere guadagni sui capitali investiti. Quando è crollata l'Unione Sovietica e si è aperta la Cina, questi capitali a quel punto venivano investiti in produzione, venivano messi in nuove fabbriche e venivano investiti in trasformazione sociale in questi paesi, erano pure investiti in modo finanziario per speculazioni. La Russia è stato un paese che è campato in 10-15 anni sul parassitismo finanziario, come distruggendo quello che era l'apparato produttivo dell'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Per cui da questo punto di vista, come dire, noi siamo dentro questo processo. E lì si è avviata una fase di crescita e sviluppo che è stata chiamata globalizzazione, cioè il livello più avanzato, diciamo, che ci potesse essere. La globalizzazione cominciava nel 500 in realtà, però è una globalizzazione contenuta, piano piano, satura, diciamo, a livello mondiale. E il passaggio che c'è stato dagli anni 90 alla crisi del 2007-2008, perché il primo sintomo di riproposizione dei limiti alla crescita del modo di produzione capitalistico è la crisi finanziaria del 2007, i subprime, se vedete questi vi ricordo più o meno tutti quanti, perché noi più o meno c'eravamo tutti quanti, se non proprio tutti. Per cui da questo punto di vista, diciamo, questo è lo stato dell'arte, nel senso che adesso si ripropongono i limiti. Quali sono i limiti? Io li cito rapidamente e testualmente, perché però ovviamente non li spiego, saranno poco chiari. Però il primo limite è quello storico, quello che si chiama la caduta tendenziale del saggio e profitto, nel senso che nella produzione dal 1700 a oggi c'è stato un aumento sistematico del capitale fisso e una diminuzione sistematica relativa del capitale variabile, cioè della forza lavoro. Cioè è sempre più aumentate le macchine e diminuita la forza lavoro. Però la ricchezza e i profitti si producono sulla forza lavoro, per cui c'è una tendenza alla riduzione del saggio di profitto. Ripeto, non entro per me queste cose, noi diventiamo matti. Per cui facciamo le cifre proprio come il titolo. Il primo limite è questo sicuramente. Un secondo limite è che oggi, rispetto alla massa di capitale circolante nel mondo, le possibilità di crescita di mercato sono limitate, ovvero negli anni 80 c'era un mondo, un pianeta, mezzo pianeta, diciamo, da colonizzare, sfruttare. Oggi è tutto sviluppato, a cominciare dalla Cina, e questi poi sono i rinculi della storia del capitalismo. Adesso è la Cina che in qualche modo è diventata, prima si producevano in Cina, si producevano i vestiti, le scarpe, forse succede pure adesso la cosa è un po' diversa, il ferro non solo, diciamo, merce di consumo, ma si produce scienza, si produce tecnologia, si produce ricerca spaziale. La Cina ha mandato, diciamo, ha fatto atterrare un satellite, un lander, sulla casa. Per cui, come dire, prima c'era la possibilità di crescere, poi la fisica, c'era più roba. Adesso non ci sono più spazi. O meglio, gli spazi disponibili stanno ancora, per esempio in India, in Africa, chissà perché in Africa succede il casino, c'è un motivo, è esattamente questo, cioè i capitali cercano dei premi là per riprodurre il problema. America Latina stessa, hai visto come ha ripreso l'iniziativa americana in America Latina, dall'Ecuador all'Argentina, eccetera, eccetera. Però questa dimensione rispetto alla massa di capitale che circola nel mondo, non so quante volte è il PIL mondiale, è insufficiente. Cioè non traggono tanto profitto quanto sarebbe necessario rispetto alla massa di capitale. Ripeto, qui poi dovrebbe essere meglio le questioni economiche che ci evitiamo di entrare. Questo è un limite materiale, strutturale, non è che te lo fai su Marte, però su Marte non ci stanno abitanti, per cui non ci può fare niente di profitti di riporre. C'è il limite dell'uso della leva finanziaria, per esempio la crisi degli anni 80, che quella dopo il 2007-2008 è stata superata perché hanno fatto i famosi quantitative easing, hanno salvato le banche private, eccetera, eccetera. Oggi la cosa è molto più complicata perché ogni movimento finanziario rischia, per esempio, di impennare l'inflazione o di creare bolle finanziarie, che so, la dannazione, la preoccupazione delle banche centrali, cioè la BCE, la Federal Reserve, quello che dice la Banca Centrale del Giappone e via di scuola. Per cui la leva finanziaria che gli è servita ha funzionato da lubrificante alla crescita economica, adesso rischia di essere un intralcio, un intoppo, perché c'è una situazione che è talmente una sovrapproduzione di capitale, mettiamola così, sovrapproduzione che noi abbiamo avuto negli anni 70, sovrapproduzione di merce, c'è un sacco di macchine, per cui alla fine hanno dovuto modificare completamente la produzione delle macchine, parlo proprio delle auto. Oggi c'è una sovrapproduzione di capitale, questo è il problema che c'hanno loro. Eppure questo è una cosetta facile fare, è che c'hanno altri posti dove fare investimenti come negli anni 90. Il limite è dato dalla compressione dei salari, cioè in questi anni, cioè dopo la crolla sovietica, c'è stato l'arretramento sociale, economico e lavorativo del mondo del lavoro. Questo ha compresso i salari, però i salari sono pure una parte del mercato, cioè se non vendono le merci, o meglio, se vendono meno merci perché c'è meno salario, questo è un limite. È un limite, è un problema, non è una cosa, pure questa teoria. È una cosa pratica, se sentite i giornali un po' queste cose, no? C'è sempre il problema di equilibrare, no? Poi parlano ovviamente dei mercati sviluppati, là dove ci stanno i soldi, se vai in Africa il discorso non si pone niente, i soldi tant'è che vengono qua, per cui da questo punto di vista la cosa. Il limite ambientale, è l'unico che ci possiamo dire a te, perché qui sappiamo tutti quello che fa, c'è un limite, la terra è finita, per cui se tu c'è una tendenza del modo di produzione vedo che va all'infinito, è chiaro che prima o poi, no? Poi ci fanno una retorica, non sarebbe poi la cosa. Tutti i giorni ci dicono che colpa nostra, l'Homo sapiens, tutta la tensione devi sentire, è colpa dell'Homo sapiens, è colpa del modello di sviluppo, non è colpa dell'Homo sapiens. L'Homo sapiens c'era pure 3, 4, 5, 10 mila anni fa, però non stavamo assolutamente. È un modello di sviluppo che tende all'infinito e che distrugge l'ambiente, per cui l'Homo sapiens va sotto, ci dobbiamo assorbire a questo punto di vista. E poi, a questo punto, capite che tutti questi limiti agiscono nel tempo, vedi, va a sbattere addosso al muro e sarà, si incrementano in base ai problemi e comincia a uscire fuori altre questioni, che sono per esempio la vicenda Covid. La vicenda Covid è un classico esempio di un limite a questo modello di sviluppo, nel senso questo è un modello di sviluppo in cui, come dire, i rapporti sociali vengono penalizzati. La sanità che sparisce era i suoi rapporti sociali che vengono penalizzati a favore del profitto. Difatti oggi la sanità sta a pezzi, per cosa prende quota? Prende quota la sanità privata. Ormai questa cosa è esplicita, sfacciata. Vatti a fare un'analisi, se vuoi campare un altro pochetto, ti tocca andare al privato spesso, per le cose più drammatiche, forse. E poi la guerra. È chiaro che se io ho un limite materiale, la guerra storicamente, come dire, è servita a questa cosa. La prima guerra mondiale, come dire, è stato un momento di crisi della fase di sviluppo precedente, perché, come dire, la fine dell'Ottocento è stata la prima fase di crescita dell'imperialismo e del colonialismo. Dal 1870 al 1915 c'è stata un'enorme simile a quella della globalizzazione attuale, questa è stata. Poi c'è stata la crisi, che è durata dal 15 al 45, dopo il 45, dopo che era stata rasa al suolo praticamente tutta, hanno rilanciato il ciclo economico. E il piano Marshall era nient'altro che l'intervento del capitale americano laddove si poteva riciclare, eccetera, eccetera. Per cui da questo punto di vista, come dire, siamo a un punto in cui è sempre più difficile per il capitale, entità metafisica, nel senso che è quello che poi determina i rapporti sociali, eccetera, eccetera, avere uno sviluppo generale. Che cosa accade a questo punto? Accade a questo punto che lo sviluppo generale si fraziona, nel senso, dentro una fase in cui tutti erano contenti, quando non c'è più la torta per tutti quanti, ognuno comincia a fare quello per l'altro. Questo è il meccanismo, è semplicissimo dal punto di vista dell'essenza. Per cui c'è la frammentazione del mercato mondiale. Noi abbiamo fatto un convegno a Massa, non so se ce la sarete letti in giornale, ma parlo tutti di frammentazione. Che cos'è la frammentazione? È che dentro questo processo, che ormai non riesce più a sfondare, lo scontro che si interiorizza, le contraddizioni si internalizzano, per cui gli Stati Uniti pensano che devono distruggere la Russia con la NATO perché serve un'altra possibilità di sviluppo. Lì però sono successi altri fatti, in modo che un attimo di sintetizzare, ditemi quando lo finirà. E tu che mi togli la parola?
Vai, ancora 10 minuti, vai, ciao, no, vai.
Diciamo, per cui dal suo punto di vista, come dire, la vicenda ucraina è esattamente questo, ma la Merkel ha fatto dichiarazioni, che noi abbiamo fatto gli accordi quelli, diciamo, in Bielorussia, non mi ricordo la parola.
Minsk.
Perché dovevamo permettere all'Ucraina di riorganizzarsi. Per cui loro già sapevano che una volta che l'Ucraina sarebbe riorganizzata, avrebbero fatto l'offensiva, poi lo vedi in Donetsk, e la Russia la dovevano mettere in crisi come hanno messo in crisi le sue. Che gli ha detto male? Perché? C'è, diciamo, alcuni motivi. Un motivo è storico, e però oggi è ancora più pressante. Cioè c'è un equilibrio militare a livello internazionale. È chiaro che oggi l'Occidente può pensare a fare guerre, no? Però una guerra nucleare non se la può perdere. I motivi evidenti, tant'è che parlano, poi dopo fanno un passo avanti, uno dice una cosa, l'altro dice un'altra, eccetera. E poi per sicuro c'è il dottor Stranamore che a un certo punto spinge il bottone, cioè non è predeterminato che non possa accadere. Però in linea di massima, in base a una capacità razionale dell'Homo sapiens, in questo caso, non si dovrebbe autodistruggersi. Questa è la cosa. E questo ovviamente è un deterrente a arrivare a una guerra tipo quella seconda guerra mondiale, in cui la distruzione è completa. C'è un altro elemento, è livello di sviluppo tecnologico, nel senso che le armi nucleari degli anni 50 erano abbastanza grossolane, nel senso che oggi con il livello di tecnologia, di capacità missilistica, di capacità di arrivare là esattamente dentro casa del nemico, è un problema pure quello, perché non è che c'è qualcuno che si salva da questo punto di vista, i satelliti, tutte queste cose che sappiamo. Per cui questo è il primo limite, cioè il primo problema che c'hanno. L'altro problema che hanno prodotto loro, tutto merito loro da questo punto di vista, è che questa necessità del capitale di trovare nuovi spazi ha promosso lo sviluppo economico e sociale in forme diversificate da periferia produttiva. Cioè la Cina, se morire di fame negli anni 70, c'è stato il casino, lascio un altro capitolo lungo, quello lasciamo perdere. Il Vietnam, buona parte dell'Asia, lo stesso Messico è diventato il cortile industriale degli Stati Uniti. Questa cosa che significa? Significa che gli stati che controllano quel territorio non sono più stati deboli, non sono più stati necessariamente subalterni, ma sono stati che possono diventare competitori nei confronti degli imperialismi storici. Questo è il dato, questo è il dato materiale, quello della Cina, al di là dei giudizi sulla Cina, di quello che è stato, quello che è e di quello che potrebbe essere o quello che non è. Però è chiaro che la Cina è un problema. La Russia stessa, che era il peggio del peggio, perché Putin è un traditore, diciamoglielo chiaramente, cioè io non ho problemi, io non è che appoggio Putin, io so che la Russia è una contraddizione, però lui è uno di quelli che poi ha coltellato il comunismo alle spalle, quella c'è, che poi sono diventato il capitalismo quello più speculativo, mafioso, tutto quello che vi pare. Però a un certo punto pure Putin davanti a questa cosa ha dovuto modificare, e lo dice pure, guardate, a un certo punto ha fatto più una dichiarazione, cioè noi ci abbiamo creduto, ma è per coglione che ci ha creduto, perché questi non servono a nessuno. Questi sono macine, non è una battuta la mia, guardate. Saddam Hussein era amico dell'Occidente e hanno fatto fuori. Milosevic era amico dell'Occidente e hanno fatto fuori. L'Afghanistan è stato contro la Sovietica e l'hanno invasi. Perché è come la storia dello scorpione. La natura è quella, perché se tu cresci i profitti, non è che vedo se sei amico mio, se stai bene, se stai male. Che me ne frega, io devo fare i profitti. Poi trovo il modo migliore, magari meno brutale, più democratico, più buono, no? come fa l'Europa, più ambientalista.
Se posso, se no.
Se posso, no.
I miei canini.
Come se dici, ti attacchi e ti dicono che te passa. Per cui questo è, diciamo, un po' il meccanismo che si è messo in moto. Ovviamente io qui mi fermo perché ci sarebbero tante altre cose. L'ultima cosa è il ruolo dei comunisti. Questa cosa della crescita della periferia produce un effetto interno tipo sociale. Per esempio, le filiere produttive che negli anni 90 si sono estese dall'Europa alla Cina, dagli Stati Uniti alla Cina, eccetera, eccetera, in questa crisi politico-militare sono costrette a rientrare nei centri, nelle case madri, l'Europa. Questo significa, per esempio, un appesantimento dello sfruttamento sui lavoratori italiani, un uso dei capitali non per lo Stato sociale ma per peggiorare, cioè per trasferire capitali al privato. E qui che subentra il ruolo nostro. Da una parte aveva idea del processo generale, del modo di produzione capitalistica, perché qui sono i vari capitalismi, ma è il modo di produzione che produce questa tendenza. Dall'altra, sapete che questa cosa, al di là che se ci sarà la guerra o non ci sarà la guerra, verrà pagata dalle classi subalterne in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone, e comunque questa cosa. Io ho finito.
E finito.